Allora, il bello della diretta, i 105.250 vi accompagnano tra disagi tecnici e riempimenti acustici. Allora, il cambio di scaletta, lasciamo da parte un secondo come si strutturano le forze di milizia territoriale in cui stanno diverse compagne e compagni, che tipo di rapporti hanno con la struttura militare stessa, l'esercito e le destre, di cui parleremo tra poco, perché aspettiamo, diciamo, l'audio della compagna che fa la premessa a tutto questo, ma parliamo invece di più di un contesto generale interno nazionalistico, perché faccio un incipit, tanto pur racconto che prima non c'è stato. Siamo entrate in Ucraina e la prima cosa che abbiamo visto nella strada dal confine a Leopoli è non solo tantissimi checkpoint, ma tantissimi simboli di cui eravamo di cui eravamo a conoscenza, ma che ci hanno colpiti. In primis, per esempio, la bandiera nazionalista ucraina, una sorta di rosso-nera, ma non anarchica, ma di tensioni totalmente diverse, derivanti per esempio dalla figura dell'esercito di Stepan Bandera, attivo a metà degli anni del Novecento. Ecco, questo fa solamente l'incipit nel provare a ragionare su qual è il contesto, non solo attuale, ma in realtà dal 2014 in poi, in cui questa guerra è avvenuta, cioè le forti spinte nazionaliste, qual è il rapporto reale tra la società civile e questa, e qual è il reale, se poi possiamo così chiamarlo, grado di nazificazione che poi sta alla base della propaganda russa. Di questo ne parliamo tutti e tutti assieme, ma soprattutto con una voce, con una compagna della carovana e qua dagli studios.
Allora sì, diciamo che il nostro attraversare il confine, la frontiera ci ha fatto notare appunto subito sul percorso verso Leopoli questo affiancare insieme alla bandiera ucraina, la bandiera quella che storicamente appunto era attribuita a Lupa, l'esercito di insurrezione ucraino, guidata appunto da Stepan Bandera. Contestualizzando questa cosa, appunto la parte dell'Ucraina dove ci stavamo trovando, all'ovest dell'Ucraina, è da sempre stata, diciamo, una zona che storicamente ha avuto l'influenza di questa organizzazione dei nazionalisti ucraini, di cui il leader era Stepan Bandera. Quindi semplicemente sapere solo questo ci ha fatto pensare che ok, quindi ci troviamo qua, cosa vuol dire questo, e soprattutto appunto come sono andate avanti queste tendenze ultranazionalistiche nell'Ucraina post-Maidan, perché ora nei tempi di guerra, perché ci sono queste bandiere, perché questa figura così contraddittoria come Stepan Bandera sta avendo una specie di revival, chiamiamolo così.
Ma se ho capito bene, tra l'altro, questo, insomma, tutte le narrazioni filonaziste che appartenevano al movimento di Bandera sono state un po' recuperate, no? Per l'occasione di, diciamo, dai primi 2000, dice qualcuno, poi in particolar modo dal 2014. Se non sbaglio, tu nel 2014 stavi in Ucraina, te ne eri accorto di questa cosa? Era qualcosa che si respirava nell'aria, o è qualcosa che, diciamo, i compagni e le compagne, chi in generale è un po' più sensibile alle atmosfere politiche che li circondano, si era già accorto appunto nel 2014 e prima?
Beh, diciamo che il 2014 è stato proprio l'anno in cui appunto queste cose sono uscite a galla, soprattutto dalla composizione della piazza di Maidan. Si sapeva che la presenza dei gruppi paramilitari come Private Sector erano lì, e soprattutto avevano una partecipazione, diciamo, chiamiamola attiva, agli scontri che succedevano. Però ai tempi poi questi gruppi erano più i gruppi che stavano comunque al margine di decisioni politiche che si prendevano nel paese e tutto, quindi non avevano assolutamente un potere istituzionale, se non quello di strada, chiamiamolo così. E ritornare ora in Ucraina e notare, no, magari che se nel 2014 dire, cioè mostrare fuori la bandiera rosso-nera era un chiaro, diciamo, simbolo di, insomma, di appartenenza ai gruppi ultranazionalisti neonazisti, ora non lo è, soprattutto perché, appunto, perché la storia in questo momento, ai tempi di guerra, è stata in qualche modo diciamo modificata, perché perché alla fine guardando nel passato Bandera rappresentava rappresentava un eroe che ha dato una forte spinta al alla Russia, e quindi era in qualche modo, ma non solo, perché alla fine proprio a Leopoli lui ha proclamato uno Stato ucraino indipendente, che avrebbe appunto combattuto qualsiasi forza, qualsiasi invasione. E quindi questa, proprio questo pezzo, diciamo, della storia che riprende il suo movimento, e in questo momento è qualcosa che viene usato a fini propagandistici, cioè in senso per creare la storia, per appunto incentivare il patriottismo interno delle persone, e quindi questo, però mi stiamo parlando solo di, appunto, solo di una parte dell'Ucraina, cioè siamo all'ovest. Dall'altro lato noi abbiamo l'Ucraina meridionale e orientale, dove appunto la maggior parte della popolazione è russofona, e quindi non c'è più questa cosa qua. Quindi noi principalmente ci siamo spinti verso Leopoli, dove abbiamo visto questa cosa qua, e poi siamo andati a Kiev. Già percorrendo la strada verso Kiev queste stesse bandiere non c'erano più, e quindi solo anche per far capire come a livello geografico questa cosa, no, cambia. E questo ha appunto a che fare con il contesto, no, di alcune zone. Poi se vogliamo andare appunto a parlare di come si struttura questa stessa cosa, ma nell'Ucraina orientale e meridionale, lì ci sono altre spinte che hanno a che fare appunto con l'influenza della Russia, del ricordarsi della grande guerra gloriosa patriottica, e quindi è completamente un altro scenario, considerando che quella zona è anche una zona molto più industrializzata, zona degli operai, e quindi diciamo che le dinamiche sono tutt'altre. Cioè, ci siamo giustamente chiesti quanto questo, no, questa trasformazione che sta accadendo ora a livello di, no, omettere alcuni fatti storici che fanno di Stefan Bandera non un eroe, ma ben altro, i crimini che ha commesso, e cambiare appunto l'influenza di una lingua che comunque, cioè, la popolazione dell'Ucraina, cioè, sono le persone che parlano russo e in ucraino, e le leggi che ora in questo momento tra l'altro stanno cambiando sul fatto che appunto che la televisione e la radio non trasmetterà più i contenuti in lingua russa, sono tutte le cose a cui bisogna, no, tenere occhio, perché sono quelli che poi costruiscono il nazionalismo di cui si narra ora, ma a livello fattuale non è così ancora visibile, però a lungo andare questi effetti possono in effetti rivelarsi e strutturarsi sui piani già un po' più, appunto, cioè sui piani governativi, di come anche il governo questa cosa, cioè quasi repressivi, no? Perché parlando poi con un compagno a Leopoli. Siccome Leopoli in questo momento è diventata una città che accoglie appunto l'arrivo delle persone dalle zone colpite, dalle zone occupate, cioè la popolazione russofona, quindi Leopoli invece è una città dove storicamente appunto si parlava sempre l'ucraino. Anche semplicemente questa cosa qua, noi abbiamo chiesto se ci sono già stati magari gli episodi di discriminazione, di xenofobia verso quelle persone che sono arrivate nella città, e la risposta che ci è stata data sì, cioè semplicemente l'esempio che è stato riportato, no, nei posti di blocco le persone con la targa, no, che arrivano dalle regioni diverse vengono fermate molto più spesso, no? O anche proprio le scene, gli episodi più di strada, no? Che fanno sì che questa presenza in città non è inosservata, e che ci sia comunque un'attenzione, no? E questo ci lascia appunto pensare che sono tutte le cose, sono tutte le trasformazioni che possono avere, diciamo, gli effetti piuttosto
duraturi, sì, sì, tu duraturi, dici, insomma, sì. questa diffidenza, questa discriminazione, questa separazione tra etnie anche linguistiche e sfere di influenza è qualcosa che sta penetrando anche il livello istituzionale, forse per diventare poi sistemico. E una curiosità che avevo è, ovviamente tu hai parlato di questo aspetto molto interessante, no? Di come le narrazioni e le storie vengono recuperate, vengono travisate insomma, per fornire carburante alla propaganda delle varie sfere di influenza che si affrontano. Questo è vero appunto per, come dire, il filo nazista di Bandera, come è vero dall'altra parte per la narrazione sulla grande armata russa che ha sconfitto il nazismo, come è vero anche da noi, appunto si vede lo scontro ideologico anche sul quanto questa guerra in Ucraina e questa resistenza sia simile a quella dei partigiani o no, e tutte le varie polemiche, che ne so, sull'Ampi, queste cose qua. E una curiosità che avevo, se parallelamente a questo processo, come dire, ideologico e storiografico, c'è anche proprio uno spostamento di popolazioni, no? Cioè io mi chiedevo se in questo momento, o forse a partire dal 2014, non lo so, le persone russofone si stanno spostando a est e viceversa, se si stanno separando anche proprio a livello geografico.
Ma devo dire, non credo che, cioè, nel senso, almeno non mi è sembrato che ci fosse questa dinamica qua. E cioè, poi ora è difficile dirlo perché appunto quadro ora è molto misto, perché appunto nei tempi di guerra dal 2014 a qua, appunto chiacchierando con le persone presenti sul territorio, appunto i compagni che magari avevano più un occhio critico su questa cosa, non c'è stata segnalata questa tendenza, ecco.
Sì, inoltre poi c'è da aggiungere che tutta la questione russofona, cioè, ma non siamo noi a dirlo, nel senso, c'è scritto, insomma, dovunque, e lo possiamo ritestimoniare. La maggior parte delle persone che abbiamo incontrato abbiamo parlato in russo, comunque una stragrande maggioranza, quindi la questione linguistica è sicuramente centrale, ma non è discriminante, cioè, nel senso, probabilmente è più una forzatura che viene fatta a livello, se vogliamo, di propaganda,
sì,
o anche a livello mediatico, ma non è una discriminante reale, o comunque non così reale, ecco. Tant'è che, insomma, il russo si continua a parlare ed è una delle due lingue, comunque è patrimonio culturale linguistico di molte persone, che sono due piani un po' diversi. E un altro elemento su cui si potrebbe ragionare riguardo a questo è, cioè, noi abbiamo parlato, no, con le compagne e compagni allora di questo rapporto, ma allora fondamentalmente si sta qua combattendo per la libertà di una possibile Ucraina nazionalista o qualcosa del genere, e soprattutto quanto questo nazionalismo coincide con una, o meglio, quanto questo nazionalismo apre le porte a un passaggio verso istanze, pratiche, metodi ascrivibili, no? A quelle, diciamo, a questa famosa nazificazione dell'Ucraina. E questo è un tema un po' scivoloso, insomma, ovviamente non è chiaro. Quello che ci hanno detto, poi insomma correggetemi se sbaglio, è che i due piani, i due binari sono paralleli, ma fino a un certo punto, nel senso che è ovvio che uno scenario nazionalista non è uno scenario così aureo in cui andare a operare nel futuro, ma questo, ad esempio, la presenza delle bandiere del partito nazionalista combattente ucraino, la presenza di moltissimi simboli comunque che rimandano al patriottismo più o meno destroide ucraino, non significano una totale adesione o una profonda adesione a quell'ideologia, ma è più un utilizzo in termini propagandistici di tutto ciò che è in chiave antirussa. E quindi quello che ci hanno detto molto chiaramente, c'è da distinguere un sentimento antirusso, che non è che qua stiamo a giustificare, però è reale, nel senso, da una ideologia, una pratica diciamo afferente agli ideali nazisti, tra virgolette.
Sì, diciamo che quello che è parso di capire dai confronti che abbiamo avuto con i compagni e le compagne è che il tentativo di denazificazione utilizzato da Putin come scusa per gli attacchi militari è un tentativo in realtà appunto totalmente propagandistico, perché non c'è una denazificazione da attuare, visto che non c'è un paese nazista che coincide con l'Ucraina. Lo scenario è aperto e i compagni e le compagne sono molto consapevoli rispetto a quelle che saranno le evoluzioni del tessuto politico nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E anche in questo senso l'idea di opporsi anche praticamente concretamente all'invasione russa deriva da una consapevolezza che insomma di essere più o meno, diciamo, schiacciati in una tenaglia, ma un lato, diciamo, di questa tenaglia è un lato totalmente autoritario, che non lascerebbe nessuno spazio a qualsiasi forma di azione politica libertaria, anche dichiaratamente, date le dichiarazioni di Putin, mentre l'altro è quello che i compagni e le compagne vivono sicuramente dal 2014 in avanti, e che si confronta anche con la presenza di elementi nazionalisti e di estrema destra sul territorio, che però loro hanno intenzione di combattere direttamente.
Scenario nazionalista? Sì, chiaramente sì.
Sì.
Scenario non facile? Assolutamente sì. Presenza di nazi? Check, sì. Però tutto questo, insomma, tanto per semplificare a lunga, come dire, non... ovviamente abbiamo detto chiaramente, non giustifica nessun tipo di operazione militare, ma
assolutamente.
Questo è chiaro. Ma soprattutto non dare spazio solo a questo, e qui entriamo nel vivo della questione, rischia soprattutto, e qua ci colleghiamo alla domanda che è arrivata appunto ai nostri telefoni, di dare spazio solamente all'immaginario nazionalista. E in questi giorni lo stiamo vedendo con la battaglia di Mariupol, la presenza di quello che rimane nel battaglione Azov, e anche sembra di relativi civili connessi nell'acciaieria di Mariupol. Insomma, si parla solamente di questo. I compagni ci hanno spiegato molto bene come grande della propaganda ucraina porti qua ad identificare Azov come un battaglione antifascista, come non contro il fascismo putiniano,
no? Esatto.
E quindi qual è il rischio? Che fondamentalmente, continuando a dare spazio solamente a questa narrazione, si dà spazio unicamente alla presenza di gruppi nazi, di gruppi nazionalistici, di cui è indubbia la presenza, è estremamente esplicita, ci sono i cartelloni di Azov in giro per l'Ucraina, quindi siamo chiari, nel senso, non è che non ci sia. Oltretutto è molto più facile, ci hanno raccontato, ad esempio, arruolarsi come foreign fighters in questi battaglioni di destra, hanno molta più agibilità politica ma anche militare, questo è evidente. Però qual è il rischio? Il rischio è che fondamentalmente tutto ciò vada a cancellare la presenza e l'intervento di realtà diverse, diciamo, che possono andare dal campo progressista, quello della sinistra, quello libertario e anti-autoritario. Ed è lì che un po' si entra nel punto, cioè nel solco della questione, cioè quanto dare peso solamente a un nazionalismo sicuramente spinto e presente poi ci fa perdere le storie di chi in tutto questo merdone fondamentalmente cerca di starci, cerca di metterci mano, no?
Sì.
Sì, esatto, quindi ribadire, ricalcare, sottolineare, tornare a sottolineare costantemente la presenza degli elementi nazionalistici in Ucraina, in realtà può anche fare gioco forza a quella che è la propaganda putiniana, e soprattutto fa del danno a quello che è l'operato politico attuale di compagni e compagne che hanno deciso di rimanere lì e che si stanno organizzando appunto proprio per non lasciare spazio a nessun tipo di autoritarismo.